Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 3 aprile 2006 e qui è sempre Antonio Sofi che vi parla da Quinta di copertina su apogeoonline.com. Anche oggi siamo alle prese con una discreta mazzetta di giornali alla ricerca di notizie riguardanti internet, i nuovi media e le nuove tecnologie. Devo dire, lunedì è un giorno abbastanza pieno di materiale, anche perché una buona parte di giornale esce con inserti dedicati all'economia, settore in cui molto spesso si annidano le notizie riguardanti le nuove tecnologie, ovviamente. Partiamo però con oggi, giorno del secondo attesissimo dibattito elettorale tra Prodi e Berlusconi su Rai 1 alle 21:15. Oggi, rispetto alla prima volta, non c'è una infografica con le caratteristiche dei contendenti, tra cui l'altra volta sul Corriere c'era anche il fatto che non avessero nessuno dei due l'iPod, come se ce ne potesse fregare qualcosa e come se questa fosse l'innovazione. Rimanendo sulla politica, segnalo come prima notizia un articolo su La Repubblica a pagina 10 che segnala una ricerca effettuata all'Università di Bologna che ha censito 27 siti politici su internet. A sorpresa vincono i piccoli. Margherita Ok, AN bocciata, ecco il Parlamento elettronico. L'articolo è firmato di Michele Smarciassi e scrive: di essere non scoperto il podcast, ma dialogare via email con i loro dirigenti è quasi impossibile. La Margherita non offre enormi contenuti, ma ha un eccellente blog. Forza Italia sembra un arsenale propagandistico, si può scaricare di tutto, dal volantino al software per calcolare quante tasse gli ha fatto risparmiare Berlusconi. Il PRC, partito di fondazione comunista, ha materiale in abbondanza, ma spaventosamente monotono. AN, UDC e Lega sono solo vetrine immobili e impenetrabili, mentre i partitini del centro-sinistra sono più audaci e vivaci. La ricerca è stata effettuata da gli studenti di scienze della comunicazione dell'Università di Bologna, coordinati da Roberto Grandi e Cristian Vaccari. A vedere la metodologia sembra abbastanza interessante, anche se in realtà va detto che è ancora ben lungi da l'essere definita una vera metodologia per la analisi dei siti internet. Abbastanza classicamente uno degli esperimenti della ricerca per capire quanto propensione al feedback attraverso internet hanno i partiti, sono stati mandati due email ad ognuno dei siti, una per chiedere informazioni sul programma, l'altra per offrirsi come volontari. Disastro sul primo fronte, scrive Smarciassi. Hanno offerto delucidazioni sui siti di Prodi dopo due giorni, dei Verdi dopo quattro e sorpresa della DC di Rotondi dopo un solo giorno. Tutti gli altri muti, mentre la proposta di militanza ha ottenuto molta più attenzione, 15 risposte, nessuna da AN né da Rifondazione. Sempre rimanendo sulla politica, segnalo su Affari e Finanza l'intervista a Linda Lanzillotta. Parla la persona cui verrà affidato il compito di avviare l'Italia sulla via dell'innovazione nel caso in cui l'Unione vincesse le elezioni. L'intervista di Giuseppe Turani, il titolo è Un paese che disperde le sue energie perché non sa fare progetti. Segnalo la risposta alla domanda sulla banda larga, quindi sui progetti di innovazione eventuali dell'Unione. Linda Lanzillotta spiega: sta crescendo, mi pare, la banda larga, chiede Turani. Risponde Lanzillotta: certo, ma cresce dove arriva il mercato. Tutto è affidato all'interesse che i vari operatori hanno di portare la banda larga in questa o in quella città, in questo o in quel paese. Il risultato è che c'è una distribuzione difforme. E invece bisogna mettersi in testa che la banda larga va garantita a tutti, anche al paesino più sperduto. Ormai la banda larga va vista come un diritto della nuova era digitale. La banda larga va vista come l'ossatura su cui costruire un'Italia moderna, non come una cosa che arriva dove gli operatori intravedono possibilità di fatturato e di guadagno. Questa me la conservo. Sempre su Affari e Finanza un articolo a firma di Andrea Rustichelli. Il titolo è: il blog diventa una tribuna, tra virgolette, anche per i video. Si diffonde a partire dall'America, ma ormai anche in Italia, la moda di inviare i filmati fatti in casa ad appositi siti che all'occorrenza forniscono anche consulenza e che raccolgono sempre più cospicue forme, quote di pubblicità online. Il riferimento sono a quei siti tipo youtube.com e altri che forniscono la possibilità di uploadare video e di ricercarli attraverso tag e delle forme di community più o meno sviluppata. L'autore sembra non aver molto capito il fenomeno e fa molta confusione. Per esempio, user created material è la voga in espansione del web, in linea con una delle parole d'ordine fondanti agli albori della rete: l'interattività. Non ci sono più soltanto i blog e i siti personali, perché sembra proprio che i cyber utenti, io quando sento questa parola rabbrividisco, incoraggiati dalla tecnologia sempre più disponibile, dalle connessioni a banda larga, stiano oggi sviluppando una spiccata propensione per la produzione di immagini da postare online, in particolare per i brevi filmati. Andiamo un po' più avanti. Si diffonde l'uso di realizzare in casa brevi filmati e mandarli a siti appositi, una specie di blog dei video, che vivono di questo raccogliendo pubblicità. E la stagione degli user generated video, un cospicuo fenomeno non solo di voyeurismo domestico, che negli Stati Uniti sta imponendo l'attenzione di analisti e strateghi. Col voyeurismo, come sempre, ci si cava d'impiccio. Passiamo al Corriere Economia, che racconta dell'open source e delle aziende. E scrive: programma aperto, portafoglio chiuso. Questo è il titolo. L'open source guadagna quote, ma una ricerca di Meta Group dice: il risparmio di Linux annullato. Controcampo: il software libero non sempre conviene, i costi per adattarlo alle aziende sono troppi, a partire dal personale. Scrive Margiocco: come mostrano gli studi di settore, il software open source sta togliendo quote di mercato a quello di proprietario. Nel 1998, secondo il gruppo di Jack IDC, soltanto lo 0,7% dei server funzionava con Linux, il sistema operativo open source più famoso. Oggi siamo al 15%. Il motivo è semplice e noto: nella maggior parte dei casi open source fa rima con gratis. Il gruppo di ricerca, a distanza di 5 anni, però, il mito della gratuità di Linux è stato infranto. Il gruppo di ricerca Meta Group ha pubblicato un sondaggio secondo cui, se si considerano i costi continuativi per il supporto e l'integrazione dei servizi, il potenziale risparmio iniziale di Linux viene annullato, quindi alla lunga il sistema open source non conviene. A suffragio della sua tesi, così continua l'articolo, la ricerca di Meta Group elenca i punti di forza di Windows. I punti di forza di Windows in una ricerca sul modo in cui si usa il software libero? È a questo punto che mi vengono dei dubbi, confermati dal continuo dell'articolo. Mi vengono dei dubbi perché il resto dell'articolo è dominato dalle parole di Andrea Valboni, manager di Microsoft Italia. Valboni ritiene il successo di applicazioni come OpenOffice e Firefox. OpenOffice è la risposta open source a Microsoft Office, e Firefox è il browser rivale di Internet Explorer, scrive l'articolista. Valboni ritiene che il successo di queste applicazioni sia legato in parte all'effetto novità, l'hype misto di pubblicità e inganno NDR, scrive l'articolo, che si scatena quando qualcosa di nuovo esce sul mercato, e in parte al fatto che questi software si scaricano gratis da Internet, ma in genere questi prodotti tendono a replicare i nostri software senza averne la stessa qualità. L'hype, ovvero, appunto, come spiega l'articolista in NDR, pubblicità e inganno, nonché una novità senza però avere la stessa qualità. Questa mi sembra l'analisi discutibile di Valboni circa il successo di queste applicazioni, anticipata e conclusa dal fatto che l'open source non è poi questo paradiso terrestre. Basta dare un'occhiata a sourceforge.net, un sito che raccoglie tutti o quasi i progetti open source del mondo, decine di migliaia di software, ma accanto ad alcuni nomi noti c'è un gran numero di software sconosciuti e forse inutili. Ma concludiamo con un articolo piccolo e curioso, lo trovo sul Corriere dal titolo Clooney, George Clooney contro un sito gossip, boicottatelo con false notizie. George Clooney dichiara guerra a Gawker, letteralmente guardone. Il sito di gossip con sede a New York, che si autodefinisce malato e psicopatico e si vanta di poter fornire ai fan topografie e indirizzi delle celebrità in viaggio. Spiega l'attore americano, la sua campagna per screditare Gawker è: c'è un semplice modo per rendere inutili questi ragazzi, un centinaio di viaggi contraddittori e il portale diventerà inutilizzabile. Come si dice in questi casi, una guerra tra titani. Bene, questa era l'ultima segnalazione. Arrivederci, a domani.